La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto.
Parole in preda. Storie e racconti di autori classici, contemporanei e moderni. Per paroledistorie.net.
La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. La storia che voglio raccontare ebbe inizio una sera dell'anno 1934. Era una sera di primavera. Un signore maturo e distinto, che pareva un viaggiatore, scendeva gli scalini di pietra che da uno dei ponti della Senna conducono alle rive del fiume. Là sono soliti accamparsi i vagabondi di Parigi. E questo lo sanno tutti. Uno di questi vagabondi veniva per caso incontro al signore distinto. Il suo aspetto era trasandato da far pietà, proprio come tutti gli altri vagabondi con cui condivideva il destino. Appariva malconcio e non riusciva quasi a stare in piedi. Eppure, all'anziano signore quel vagabondo sembrò degno di attenzione. Il motivo non si seppe mai. Quando i due furono vicini, il signore maturo sbarrò il passo al vagabondo e disse: «Dove va, fratello?» Il vagabondo si fermò, guardò il signore distinto per un istante e poi disse: «Non sapevo di avere un fratello e non so dove la strada mi porti. Posso provare io a indicarle la strada? Ecco, spero che non se ne abbia male se le chiedo un favore», disse il signore maturo. «Sono pronto ad ogni servizio, signore», rispose il vagabondo. «Spero non si offenda, ecco. Vedo che lei è un uomo sfortunato, ma io so che è Dio a metterla sulla mia strada».
«Ah sì?
Mi perdoni. Lei avrà di certo bisogno di soldi. Io ne ho tanti, troppi. Posso chiederle di quanto potrebbe aver bisogno, almeno per il momento?»
Il vagabondo ci pensò e poi disse: 20 franchi.
20 franchi?
Forse chiedo troppo?
Troppo? No, no. Gliene serviranno almeno 200, signore», disse l'uomo distinto.
Il vagabondo indietreggiò e pareva sul punto di cadere, poi disse: «Signore, è chiaro che 200 franchi sono meglio di 20, ma io sono un uomo onesto. Il denaro che lei mi offre non posso accettarlo, e primo perché non ho il piacere di conoscerla, e secondo perché non so come né quando potrò restituirlo, terzo perché quando lei vorrà chiedermi la restituzione non saprebbe dove trovarmi. Come vede, non ho un indirizzo. Sto ogni giorno sotto un ponte o l'altro di questo fiume».
«E nemmeno io ho un indirizzo», rispose il signore maturo. «Da un po' di tempo vivo sotto un ponte o l'altro. Ciò nonostante, vorrei che accettasse i 200 franchi. Ecco, per quanto riguarda la restituzione, devo ora chiederle un po' di pazienza per quello che sto per dirle. Qualche tempo fa mi capitò tra le mani un piccolo libretto dove si raccontava la storia della piccola Teresa di Lisieux. Ecco, deve sapere che dopo aver letto la storia della piccola Santa Teresa sono diventato cristiano. Sì, io ho fatto voto di povertà. Per questo ora vivo sotto i ponti. Il destino mi ha donato questo miracolo e ho deciso di condurre una vita tra i poveri. Sono particolarmente devoto a quella statuetta della Santa Teresa che è nella cappella di Santa Maria di Batignol. Non le sarà difficile trovarla. Non appena dunque avrà i miseri 200 franchi, se la sua coscienza la spingerà a non rimanere in debito di questa piccola somma, vada, la prego, nella chiesa di Santa Maria di Batignol e consegni nelle mani del prete il denaro.
Manterrò la parola, rispose il vagabondo. Nel frattempo era scesa la notte. Il signore distinto estrasse 200 franchi dal portafoglio, li depose nelle mani del vagabondo e disse:
«La ringrazio, signore».
«Per me è stato un piacere», rispose il vagabondo e s'avviò. Dopo qualche secondo scomparve nel buio. Anche il signore maturo e distinto sparì nella notte. Ma chi era il vagabondo? Beh, come tanti altri vagabondi, era un ubriacone. Si chiamava Andreas e viveva alla giornata. Tanto tempo era passato da che aveva posseduto 200 franchi, perciò tirò fuori un pezzetto di carta insieme a un pezzo di matita e, sotto la tenue luce di un lampione, scrisse il nome della piccola Santa Teresa di Ligné, quello della chiesa di Santa Maria di Batignol e la somma di 200 franchi che avrebbe dovuto restituire nelle mani del prete. Poi salì per una delle scale che portano dalle rive della Senna al lungo fiume. Sapeva che là c'era un ristorante. Entrò e mangiò in abbondanza. Ovviamente beve tanto, spendendo parecchio denaro. Uscendo si portò via una bottiglia di vino e se ne andò sotto il suo ponte a passare la notte. Raccattò un giornale vecchio dai cestini. I giornali tengono caldo. Si coprì con esso, sorseggiò un po' di vino e si addormentò. La mattina dopo, Andreas si alzò presto, perché aveva dormito bene, e questo non accadeva spesso. Dopo essere rimasto per un po' con lo sguardo nei pensieri, ricordò che il giorno prima era accaduto qualcosa di straordinario. Quella mattina Andreas decise anche di lavarsi. Erano mesi che non lo faceva. Ma prima di togliersi i vestiti, si toccò nella tasca interna della giacca, dove si sarebbe dovuto trovare un pezzetto di carta. Cercò un posto appartato sotto il muraglione della Senna per lavarsi almeno il viso e il collo. Si levò la giacca e immerse le mani nell'acqua. Dopo essersi lavato, Andreas rimise la giacca, tastò con la mano il denaro nella tasca interna e si sentì pulito, persino trasformato. Fece così il suo ingresso nel giorno, uno dei suoi soliti. Si avviò come sempre nella via dei 420 al numero 2, dove si trovava il ristorante russo Tari Bari e dove Andreas gettava in bevute quel po' di denaro che riusciva per caso a mettere insieme. Ma al primo chiosco di giornali si fermò, attirato da alcuni settimanali per sapere che giorno fosse quello. Comprò un giornale e vide che era giovedì. Ad un tratto si ricordò che lui era nato di giovedì. Quindi, senza guardare la data, decise che quel giovedì doveva essere il suo compleanno. Perciò, un giorno di festa, in preda a una gioia infantile, egli non entrò nel Tari Bari, ma si recò, giornale in mano, in un locale più elegante, dove bere un buon caffè, magari corretto col rum, e mangiare pane e burro. Andò quindi tutto fiero, nonostante il suo vestito logoro, in un bistrò per bere e si sedette a un tavolo. Davanti al suo posto c'era uno specchio. Non poté evitare di guardarsi il viso. E fu come fare di nuovo conoscenza con se stesso. Rimase spaventato. Capì perché negli ultimi anni aveva evitato gli specchi. Non era cosa buona vedersi ridotto in quello stato. Meglio conservare il ricordo di un viso antico che risaliva al tempo prima della rovina. Ma ora che s'era rivisto, rimase spaventato, soprattutto perché dovette confrontarsi con gli sguardi dei signori benestanti seduti al bistrò. Una settimana prima si era fatto radere da uno dei suoi compagni di sventura per una magra ricompensa, ma ora bisognava iniziare una nuova vita, per cui occorreva farsi radere
a modo, decise di andare da un vero barbiere, prima ancora di ordinare qualcosa. Detto, fatto, entrò in una bottega di barbiere. Tornato nel locale, trovò occupato il posto dove era stato seduto prima, e perciò si poté vedere nello specchio solo di lontano, ma fu più che sufficiente per vedersi cambiato, bello ed ingiovanito. Era proprio come se dal suo viso uscisse una luce che esaltava i suoi tristi, insignificanti e laceri abiti, insieme al davanti della camicia, piuttosto consunta, con una cravatta a righe bianche e rosse, arrangiata al colletto sfilacciato. Andreas si sedette, ordinò con quella voce sicura che aveva avuto un tempo e che adesso, come vecchia amica, gli era tornata, un caffè corretto al rum. Il caffè gli venne servito con il rispetto che viene riservato dai camerieri ai clienti di riguardo. Ciò lusingò il nostro Andreas, si fece ancora più sicuro e si convinse proprio che quel giorno fosse il suo compleanno. Un signore distinto, che stava seduto solo lì vicino, osservò a lungo il vagabondo, si rivolse a lui e disse: «Vuole guadagnare un po' di soldi? Può lavorare da me? Proprio domani devo traslocare e lei potrebbe aiutare mia moglie e anche gli imballatori. Mi pare abbastanza robusto. Lo può fare? Vuole?»
«Certo che voglio», rispose Andreas.
«Posso sapere quanto chiede per un lavoro di 2 giorni? Per domani e sabato?» domandò il signore. «L'appartamento è grande, sa, ma io andrò ad abitare in uno ancora più grande. Possiedo anche molti mobili. Io ho da fare nel mio negozio, signore.»
«Bene, bene, ci sto», disse il vagabondo.
«Beve qualcosa?» chiese il signore e ordinò 2 pernod. Il signore distinto e Andreas brindarono e si accordarono sul compenso, che era di 200 franchi.
«Ne beviamo ancora uno?» chiese il signore.
«Sì, ma questa volta pagherò io, disse Andreas, «perché lei non mi conosce. Io sono un uomo d'onore, un lavoratore onesto. Guardi le mie mani», e gliele mostrò. «Sono sporche, callose, ma sono mani oneste, queste, di lavoratore.»
«Ah sì, certo, questo mi piace», esclamò il signore.
Aveva occhi brillanti, un viso roseo da fanciullo e proprio nel mezzo, appena sopra la bocca umida, 2 baffetti neri. Era un uomo gentile. Bevvero insieme e Andreas pagò il secondo giro. E quando il signore dal viso di fanciullo si alzò, Andreas scoprì che era piuttosto grasso, imponente. Il signore distinto tirò fuori dal portafoglio il suo biglietto da visita e vi scrisse sopra l'indirizzo. Poi tolse anche una banconota da 100 franchi e li porse entrambi ad Andreas.
«Così domani verrà di sicuro, signore. Domattina alle 8. Non se ne dimentichi. E riceverà il resto. E finito il lavoro, si berrà di nuovo un aperitivo insieme. Arrivederci, caro amico.»
E se ne andò il grassone con la faccia da fanciullo, ma quel che più stupì Andreas fu il suo portafoglio. Adesso che possedeva del denaro e poteva guadagnare di più, decise di procurarsi anche lui un portafoglio. Si mise in cerca di un negozio di pelletterie e nel primo che trovò c'era una giovane commessa. Gli parve assai carina. Stava dietro al banco, indossava un severo vestito nero con un davantino bianco sul petto. La testa era riccioluta e portava un pesante cerchio d'oro al polso destro. Andreas, entrando, si levò il cappello e disse gentilmente: «Vorrei, per favore, un portafoglio.» La ragazza gettò una rapida occhiata al suo abito malandato, ma non c'era cattiveria nel suo sguardo. Voleva semplicemente valutare le possibilità del cliente. Per risparmiarsi domande superflue, salì subito su una scaletta e prese una scatola dallo scaffale più alto. Lassù, infatti, c'erano i portafogli riportati indietro dai clienti che volevano prenderne altri in cambio di quelli. Così Andreas vide che le gambe della ragazza erano molto belle e che
portava scarpe basse, molto graziose, e gli tornavano in mente quei tempi dimenticati, quando lui aveva accarezzato gambe simili e baciato simili piedini. Ma i volti non se li ricordava più, i volti delle donne, a eccezione di uno, quello per cui era stato in prigione. Intanto la ragazza scese dalla scala, aprì la scatola e lui scelse un portafoglio fra quelli che stavano in cima a tutti, senza nemmeno guardarlo bene. Pagò, si rimise il cappello e sorrise alla ragazza. Pure lei sorrise. Distratto, si infilò in tasca il portafoglio nuovo, ma lasciò stare i soldi dove erano. Il portafoglio gli parve all'improvviso senza senso. Piuttosto era tutto preso dalla scala, dalle gambe e dai piedini della ragazza. Per questo si avviò verso Montmartre 6 a cercare quei posti dove un tempo andava a divertirsi. In una stretta via, in salita, trovò la taverna con le ragazze. Si sedette a un tavolo con parecchie di loro, pagò da bere a tutte e scelse quella che gli era seduta più vicino. Anche se fosse solo pomeriggio, Andreas dormì fino all'alba del mattino seguente. Poi si alzò e andò al lavoro dal grassone, con la faccia da fanciullo. Doveva aiutare la signora a imballare. Nel corso della giornata sentì tornargli la forza. Il lavoro gli dava gioia, perché lui era cresciuto nel lavoro, minatore come suo padre e anche un po' contadino come il nonno. Se solamente la padrona di casa non l'avesse infastidito con i suoi ordini assurdi, spedendolo nel medesimo istante di qua e di là così da fargli perdere la testa. Stava in piedi, vestita di tutto punto, col soprabito, il cappello e i guanti, la borsetta e l'ombrello, e di tanto in tanto sentiva la necessità di darsi il rossetto sulle labbra. Andreas lo capiva benissimo. Era una signora. Andreas lavorò tutto il giorno. Quando ebbe finito, la padrona gli disse: «Torni domattina, puntuale, alle 7». Dalla borsetta tolse un borsellino con dentro monete d'argento, cercò a lungo, tirò fuori un pezzo da 10 franchi, ma lo ripose. Poi si decise a prendere 5 franchi. «E ecco una mancia», disse. «Ma non se la beva tutta, e domani sia qui, puntuale». Andreas ringraziò, andò via, si beve tutta la mancia, ma non di più. Poi passò la notte in un piccolo albergo. Si fece svegliare alle 6 di mattina e tornò al lavoro. La padrona di casa era già là, in piedi, come il giorno prima, tutta vestita con cappello e guanti, quasi non fosse andata a dormire, e gli disse gentilmente: «Vedo che ieri hai seguito la mia raccomandazione e non sei bevuto tutti i soldi». Andreas si mise al lavoro. Accompagnò anche la signora nella nuova casa e aspettò il ritorno del gentile signore grasso che gli pagò il compenso promesso. «La invito ancora a fare una bevuta», disse il signore grasso. «Venga con me, andiamo». Ma la padrona di casa sbarrò il passo a suo marito. «Ora si mangia!» Così Andreas se ne andò via da solo. Bevve e mangiò da solo. Poi entrò ancora in 2 taverne per bere qualcosa al banco. Bevve molto, ma non si ubriacò. Stava attento a non spendere troppo, perché l'indomani voleva andare nella cappella di Santa Maria di Batignol e pagare alla piccola Santa Teresa almeno una parte del suo debito. Ciò nonostante beve quanto bastasse per non riuscire a trovare l'albergo più economico del quartiere. Trovò un albergo. Comunque pagò in anticipo per via degli abiti logori e perché era senza bagaglio, ma non gli importava nulla. Dormì tranquillamente fino a giorno inoltrato. Non svegliò il rintronare delle campane di una chiesa vicina. Andreas capì subito che era domenica e doveva andare dalla piccola Santa Teresa a pagarle il debito. In un attimo si infilò i vestiti e si avviò a passi veloci verso la piazza dove era la cappella. Tuttavia non giunse a tempo per la messa delle 10 e alla gente che usciva di chiesa domandò quando sarebbe cominciata la prossima messa e gli fu detto a mezzogiorno. Si sentiva un po' a disagio così in piedi davanti all'entrata della cappella, aveva ancora un'ora di tempo. Si guardò intorno per cercare un posto dove aspettare e a destra, quasi di fronte alla cappella, vide un bistrò e vi si avviò. Entrò, prese posto ordinando un pernod con la sicurezza di chi sa di avere del denaro in tasca e lo bevve con l'esperienza di uno che ne ha bevuti molti nella sua vita. Ne beve ancora un altro e un terzo, aggiungendo sempre meno acqua nel suo bicchiere. All'arrivo del quarto bicchiere non sapeva più quanti ne avesse bevuti, non si ricordava nemmeno come mai fosse capitato in quel bistrò. Pagò, si alzò, uscì dalla porta, vide la cappella di fronte a sinistra e subito ricordò il perché si trovasse lì. Stava proprio per avviarsi verso la cappella quando, all'improvviso, sentì chiamare il suo nome. «Andreas!» gridò una voce di donna, una voce che giungeva da un tempo sepolto. Andreas si fermò e guardò verso la direzione da dove la voce fosse giunta. Subito Andreas riconobbe il viso, quel viso per cui era stato in prigione. Era Caroline. Nonostante avesse un cappello e un vestito che non riconosceva, il viso era quello di Caroline. Andreas si buttò nelle braccia che Caroline gli aveva subito aperto. «Non posso crederci! Andreas, sei proprio tu!» lei disse, ed era davvero la sua voce, la voce di Caroline. «Sei solo?» domandò Caroline. «Sì, sono solo», rispose Andreas. «Vieni, dobbiamo parlare e chiarire», disse lei. «Sì, ma ho un appuntamento». «Con una donna?» «Sì». «E con chi?» «Con la piccola Teresa». «Ma lei non ha nessuna importanza». In quel momento passò un taxi e Caroline, levando alto l'ombrello, lo fermò. Subito dette un indirizzo e prima ancora che se ne rendesse conto, Andreas era seduto nella vettura a fianco di Caroline. Andavano, sfrecciavano via per strade sconosciute e conosciute. Arrivarono in una località della periferia di Parigi. Era di un verde tenero, del verde che anticipa la primavera. Vi stava un giardino. Dietro alcuni alberi c'era un ristorante. Caroline scese per prima, scavalcando le ginocchia di Andreas, uscì dal taxi con quell'impeto da militare all'assalto che lui conosceva bene. Caroline pagò e lui la seguì. Entrarono nel ristorante e si sedettero. Fu lei a ordinare il pranzo, come sempre, e lo guardava. «Dove sei stato tutto questo tempo?» gli chiese Caroline. «Dappertutto e da nessuna parte», disse lui. «Sono 2 giorni che ho ripreso a lavorare, da quando non ci siamo più visti. Ho bevuto e dormito sotto i ponti, come fanno tanti. Tu forse avrai vissuto meglio». «E tu?» lei chiese. «Anche se te ne stai sbronzo e senza lavoro e dormi sotto i ponti, hai ancora il tempo e la voglia di fare conoscenza con una Teresa. E se per puro caso non fossi arrivata io ora, saresti con lei». Andreas non rispose. Rimase in silenzio. Appena terminato di mangiare e bevuto l'ultimo sorso, lui ebbe all'improvviso paura. Quella stessa paura che tanti anni prima, quando viveva con Caroline, aveva spesso provato. Ancora una volta voleva sfuggirle e chiamò. «Cameriere, il conto!» Ma lei lo interruppe. «Questo cameriere riguarda me!» Il cameriere disse: «Ha chiamato per primo il signore!» Fu così Andreas a pagare. Nel far ciò, aveva tolto tutto il denaro dalla tasca interna della giacca e, dopo aver pagato, constatò, con spavento, di non aver più intera la somma che doveva la piccola santa. «Di questi tempi mi succedono tanti miracoli, uno dopo l'altro», si disse fra sé, «che sicuramente la settimana ventura riuscirò a mettere insieme e a restituire il denaro dovuto». «Ma allora sei ricco», disse Caroline per la strada. «Ti fai pure mantenere da questa piccola Teresa?» Andreas non rispose nulla. Caroline volle essere accompagnata al cinema e Andreas andò al cinema con lei. Dopo tanti anni vide di nuovo un film, ma era passato così troppo tempo dall'ultimo che questo non riusciva proprio a capirlo e si addormentò sulla spalla di Caroline. Dopo andarono in una sala da ballo dove si suonava la fisarmonica, ma Andreas non ricordava più come si ballasse. Allora gliela portarono via altri ballerini. Era ancora fresca d'aspetto e desiderabile. Lui stava al tavolo e di nuovo beveva perro come ai vecchi tempi, quando Caroline ballava con altri mentre lui restava a bere da solo, e perciò la strappò via all'improvviso, con violenza, dalle braccia di un ballerino e disse: «Si va a casa!» La prese per la nuca e non la lasciò più. Pagò e andò con lei a casa. Non abitava lontano, e così tutto era come ai vecchi tempi, ai tempi prima della prigione. La mattina molto presto si svegliò, Caroline dormiva ancora, per un po' rimase a letto con gli occhi aperti, ed un tratto volse lo sguardo alla sua destra dove c'era Caroline, ed improvviso vide che si era fatta vecchia, pallida, gonfia, col respiro pesante, la testa ripiegata all'insù, la bocca semichiusa, e dormiva il sonno mattutino di una donna che invecchia. Vide quel che il tempo aveva provocato sul corpo di Caroline, e quello stesso tempo era trascorso anche per lui. Andreas si alzò subito, senza svegliare Caroline. Si vestì in silenzio e se ne andò facendo il suo ingresso in un nuovo giorno, in uno dei suoi soliti nuovi giorni. Mentre s'avviava, frugando nella tasca sinistra del petto, dove da un po' di tempo teneva i soldi, si accorse che gli era rimasto soltanto un biglietto da 50 franchi e qualche monetina, e Andreas, seppure da tanti anni non sapeva più cosa volesse dire il denaro, si spaventò. Ad un tratto gli sembrò di essere diventato improvvisamente povero. Trovò che possedere 50 franchi fosse da miserabile per un uomo del suo valore. Sentì urgente la necessità di chiarire con se stesso il proprio valore, di riflettere su di sé, in pace e davanti a un bicchiere di Pernod. Scelse fra i locali vicini quello che più gli piaceva, si sedette e ordinò un Pernod. Mentre lo beveva, si ricordò che lui stava a Parigi senza permesso di soggiorno e guardò i suoi documenti. Sì, lo avevano proprio espulso, perché lui era arrivato in Francia come minatore e veniva dalla Slesia polacca. Poi, mentre spiegava davanti a sé sul tavolo i documenti, che ormai parevano stracci, si ricordò che un giorno c'era sul giornale la notizia che si cercavano dei minatori. Lui aveva sempre desiderato andare in un paese lontano e così lavorò in una miniera del Quebec. Fu ospitato in alloggio presso dei suoi connazionali, i coniugi Chebiec. Amò la signora Chebiec e divennero amanti. Poi, un giorno, il marito volle picchiare la donna a morte, ma lui, Andreas, massacrò il marito fino ad ammazzarlo e fece 2 anni di prigione. Quella donna era Caroline. A tutto ciò pensava Andreas, osservando i suoi documenti, che non erano più validi, e allora ordinò ancora un altro Pernod. Già da tempo Andreas aveva dimenticato il suo nome, ma ora, dopo aver guardato ancora una volta i suoi documenti, si ricordò che si chiamava Cartac, Andreas Cartac, ed era come se solo ora riscoprisse se stesso, dopo lunghi anni. Ora Andreas provava rancore verso il destino che non gli aveva più mandato in questo caffè, come l'ultima volta, un grassone coi baffi e la faccia da fanciullo, che gli desse la possibilità di guadagnare altri soldi, perché non v'è niente di più facile che abituarsi ai miracoli, soprattutto quando questi sono capitati più volte. Eh sì, gli uomini vanno in collera se non accade loro un miracolo che paia dovuto, e poi un altro, e un altro ancora, come fosse un loro supremo diritto o una promessa del destino, seppure di un destino labile, affidato al caso e dunque provvisorio. Gli uomini sono pure questo. Dunque, che altro potremmo aspettarci da Andreas? Trascorse il resto della giornata in diverse taverne e si adattò all'idea che il tempo dei miracoli fosse finito, passato per sempre, e che ora ricominciavano i suoi vecchi tempi. E deciso a quel lento sfacelo verso cui i bevitori vanno incontro, Andreas tornò di nuovo sulle rive della Senna, sotto i ponti. Là
Dormì un po' di giorno e un po' di notte, e ogni tanto qualche compagno gli passava una bottiglia d'acqua vite. Poi accadde qualcosa nella notte, fra giovedì e venerdì. Andreas sognò che la piccola Teresa veniva da lui con l'aspetto di una fanciulla e gli diceva: «Andreas, perché non sei stato da me la scorsa domenica?» E la piccola santa gli appariva proprio come tanti anni prima egli si era immaginato sua figlia. Ma lui non aveva figlie e nel sogno disse alla piccola Teresa: «Ma perché mi dici queste cose, Teresa? Io sono tuo padre». E la piccola Teresa rispose: «Perdonami, padre, ma ti prego, domenica mattina vieni da me nella chiesa di Santa Maria di Batignol». Il giorno dopo, Andreas si alzò contento, come la settimana quando ancora gli accadevano i miracoli. Il sogno stesso che aveva fatto quella notte ritenne fosse un miracolo. Anche questa volta pensò di lavarsi nel fiume, ma prima di togliersi la giacca si toccò nella tasca sinistra con la vaga speranza che potesse trovarci ancora un po' di denaro. Si toccò nella tasca interna della giacca e non trovò una sola banconota. Trovò invece quel portafoglio di cuoio comprato qualche giorno prima. Lo tirò fuori. Era un portafoglio di nessun valore, usato e barattato, fatto di un cuoio ruvido di vacchetta. Lo osservò, ma non si ricordava di averlo comprato, né quando. Lo aprì e vide che aveva due scomparti e in uno dei due c'era una banconota. La tolse dal portafoglio e, sì, era un biglietto da 1.000 franchi. 1.000 franchi! Incredibile! Andreas pensò ad un nuovo miracolo. Subito si mise i 1.000 franchi nella tasca dei pantaloni, andò alla riva del fiume e si lavò la faccia e perfino il collo, quasi con allegria. Poi indossò di nuovo la giacca e fece il suo ingresso nel nuovo giorno. Entrò in una tabaccheria a comprare delle sigarette. Gli rimanevano ancora degli spiccioli che bastavano per le sigarette, ma non sapeva come e dove avrebbe potuto cambiare i 1.000 franchi trovati nel portafoglio. Oramai sapeva delle cose del mondo, sapeva che agli occhi della gente, cioè della gente che conta, esisteva un significativo contrasto fra il suo abito, il suo aspetto e una banconota da 1.000 franchi. Nonostante ciò, coraggioso com'era, ormai dopo il rinnovarsi del miracolo, decise di mostrare la banconota. Fece tuttavia uso di quel po' d'astuzia che gli era rimasta per dire al signore alla cassa della tabaccheria: «Per favore, mi farebbe comodo cambiare 1.000 franchi, ma se non può, ho anche degli spiccioli». Con stupore di Andreas, il signore della tabaccheria disse: «Ma certo, signore, anzi, avevo bisogno di un biglietto da 1.000 franchi. Lei mi capita proprio a proposito». E il proprietario cambiò il biglietto da 1.000 franchi. Allora Andreas rimase ancora un po' in piedi al banco e bevve 3 bicchieri di vino bianco, quasi per riconoscenza verso il destino. Mentre se ne stava così al banco, fu attirato da un disegno in cornice, appeso alla parete alle spalle del padrone, e questo disegno gli ricordò un vecchio compagno di scuola e domandò: «E chi è quello? Mi pare di conoscerlo». Subito il padrone e tutti gli avventori che stavano al banco sbottarono in una risata ed esclamarono in coro: «E come? Non lo conosce?» Si trattava del campione calciatore Kanjak, oriundo della Slesia. Tutti lo conoscevano. Ma come poteva conoscerlo un alcolizzato che viveva sotto i ponti della Senna? E siccome Andreas si vergognava e soprattutto aveva appena cambiato i 1.000 franchi, egli disse: «Ah, certo che lo conosco, anzi, è mio amico, ma il disegno non mi pareva riuscito bene». Pagò il dovuto e se ne andò. Adesso sentiva di aver fame, cercò la più vicina trattoria, mangiò e bevve vino rosso. Dopo il formaggio prese un caffè e decise di passare il pomeriggio in un cinema. Si incamminò allora sui grandi boulevard, cercò un film che gli piacesse
e alla fine ne trovò uno. Sul cartellone pubblicitario che annunciava questo film era rappresentato un uomo che intendeva decisamente perdersi in un'avventura esotica. Andreas entrò, vide il film dell'uomo che camminava nel deserto, bruciato dal sole, e già quasi trovava simpatico l'eroe quando, d'improvviso, il film piegò verso un lieto fine, inaspettato. L'uomo del deserto fu salvato da una carovana di scienziati che passava di lì, per essere poi ricondotto nella civiltà. A quel punto, ad Andreas quel film non piacque più, e già voleva alzarsi quando, sullo schermo, apparve l'immagine di quel suo compagno di scuola che aveva visto in quel ritratto. Era il grande calciatore Kanjak. Andreas si ricordò allora che una volta, 20 anni prima, era stato con lui nello stesso banco. Decise così di trovare il suo vecchio amico calciatore Kanjak e chissà se alloggiasse ancora a Parigi. All'uscita del cinema decise di informarsi alla cassa dell'indirizzo del suo amico, il celebre calciatore Kanjak. Ma certo, e chi non era in tutta Parigi tanto conosciuto quanto il calciatore Kanjak? Anche l'inserviente conosceva il suo indirizzo. Abitava in un albergo degli Champs-Élysées. L'inserviente gli disse anche in quale, e subito il nostro Andreas vi si recò. Era un albergo signorile, piccolo e silenzioso. Andreas, nella hall, si sentì un po' fuori posto. Ciò nonostante gli dissero che il celebre calciatore Kanjak era in casa, disposto in qualsiasi momento a venire nella hall. Scese infatti dopo pochi minuti e tutte e due si riconobbero subito, si abbracciarono e si scambiarono vecchi ricordi di scuola, poi andarono insieme a cena e restarono allegri. E fu solo dopo cena che il celebre calciatore Kanjak fece al suo amico la seguente domanda. «Andreas, amico mio, perdonami se te lo chiedo, ma come mai hai questo aspetto e cosa sono questi stracci che hai addosso?» «Kanjak, amico mio, sarebbe terribile se ti raccontassi come tutto questo sia accaduto», rispose Andreas. «Non perdiamoci parole sopra, ti prego. Senti, Andreas, io ho tanti vestiti. Sarei davvero felice di dartene qualcuno. Siamo stati compagni di banco, no? E tu mi lasciavi copiare, ricordi? E cosa vuoi che significhi un vestito per me? Dove posso mandartelo?» «Non me lo puoi mandare, amico mio. Da qualche tempo vivo sotto i ponti della Senna». «Beh, in questo caso prenderò per te una camera. Almeno saprò come poterti regalare un abito. Vieni, Andreas». Dopo che i due amici ebbero mangiato, se ne andarono e Kanjak affittò una camera, la numero 89, che s'affacciava proprio sulla magnifica chiesa di Parigi, conosciuta col nome di Madeleine. Naturalmente Andreas non aveva bagagli, ma nessuno se ne stupì. Era semplicemente un miracolo, e in un miracolo non c'è nulla di cui ci si possa stupire. Quando furono nella camera, Kanjak disse al suo compagno di banco Andreas: «Forse ti serve del sapone?» «La gente come me può vivere anche senza sapone», rispose Andreas. «Penso di vivere qui una settimana senza sapone e mi laverò lo stesso. Piuttosto vorrei che si ordinasse subito qualcosa da bere in onore di questa camera». Il calciatore ordinò una bottiglia di cognac e insieme la bevvero sino all'ultimo goccio. Poi lasciarono la camera e presero un taxi per Montmartre al numero 6, in quel caffè dove c'erano le ragazze. Dopo essere rimasti 2 ore lì, seduti, a scambiarsi i ricordi dei tempi della scuola, il calciatore accompagnò Andreas a casa, nella camera d'albergo che gli aveva affittato, e disse: «È tardi ora, ti lascio solo. Domani ti manderò 2 vestiti. E hai bisogno di soldi?» No, ti ringrazio, amico mio. Ho 980 franchi e non è poco. Vai pure a casa». «Bene, tornerò fra 2 o 3 giorni, disse Kanjak e se ne andò. Appena si trovò solo, Andreas si mise a sedere nella comoda poltrona e osservò la stanza. La tappezzeria era di seta rossa, invasa da teste di pappagallo color oro tenue. Poi vide tre bottoni color avorio che stavano sulla parete. A destra dello stipite della porta vide il tavolino da notte e sopra la lampada, dominata da un paralume verde scuro. Più lontano una porta con una maniglia bianca. Chissà che ci stava là dentro. C'era poi, vicino al letto, un telefono nero, messo in modo che, pur stando sdraiati, si potesse facilmente afferrare il ricevitore. Ad un tratto, Andreas fu preso dalla curiosità di quella porta con la maniglia bianca. Si alzò e decise di scoprire dove conducesse quella porta. Ma, un attimo prima che afferrasse la maniglia bianca, la porta si aprì da sola. Andreas vide che si trattava di una stanza da bagno, con le piastrelle luccicanti, dove stava una toilette assai diversa da quella che nel suo ambiente si sarebbe potuta chiamare latrina. Al centro ci stava una vasca, bianca e splendente. In quel momento Andreas sentì il bisogno di lavarsi. Era da tanto che non lo faceva. Aprì i due rubinetti e lasciò che la vasca si riempisse. Mentre si spogliava, Andreas si rammaricò di non avere una camicia di ricambio perché aveva visto che quella che indossava era molto sudicia e soprattutto puzzava. Entrò nella vasca, si immerse nell'acqua tiepida e chiuse gli occhi dal gran piacere. Fece quel bagno proprio con voluttà. Poi si alzò, si rivestì e ad un tratto non sapeva che altro fare. Più per imbarazzo che per curiosità, aprì la porta della camera, uscì sul corridoio e vide una giovane donna che in quel momento usciva dalla sua camera. Era bella e giovane, gli ricordava la commessa del negozio dove aveva acquistato il portafoglio e un po' anche Caroline, così che si inchinò lievemente e la salutò. La signorina gli rispose con un cenno del capo. Andreas si fece animo e le disse senza esitare: «Lei è molto bella». «Anche lei mi piace», rispose la ragazza. «Forse ci rivedremo domani». E scomparve nel buio del corridoio. Andreas guardò il numero della porta dove la bella signorina alloggiava. Era il numero 87. Se lo segnò nel cuore. Tornò in camera sua, restò in attesa, in ascolto, e sentì che non poteva aspettare l'indomani per incontrarsi con la bella signorina. S'era convinto che quei miracoli che gli erano accaduti lo avessero messo in uno stato di grazia e che per questo sentiva ora in suo diritto una specie di temerarietà. Gentile, poteva forse prevenire la stessa grazia senza offenderla minimamente. Quando gli parve di sentire i passi leggeri della bella signorina del numero 87, schiuse leggermente l'uscio della porta della sua camera e vide che era proprio lei che tornava. Quello che invece non vide fu che la bella signorina si era accorta di lui, che la spiava. Cosicché la bella signorina, appena entrata nella camera 87, mise ordine in tutta fretta, proprio come aveva imparato dal mestiere, spense il lume centrale, si sdraiò sul letto, prese un libro, il solito, e alla luce della lampada del tavolino si mise a leggerlo. Dopo un po' sentì un lieve bussare alla porta e Andreas entrò. Rimase fermo sulla soglia. La bella signorina non si mosse dal letto e non posò nemmeno il libro. «E lei, signore, che cosa desidera, scusi?» «Non posso aspettare fino a domani, cara signorina», rispose Andreas. La bella signorina taceva. Andreas le si avvicinò. Le chiese che cosa leggesse. Lei disse, restando sul letto: «A me i libri non interessano, signore. Sono qui di passaggio, rimango soltanto fino a domenica. Lunedì devo ritornare in scena, a Cannes». «E che cosa fa?» chiese Andreas. «Sono ballerina al casinò. Mi chiamo Gabby. Non ha mai sentito il mio nome?» «Sì, certo. Lo conosco dai giornali», rispose Andreas. Avrebbe anche voluto aggiungere che erano quelli che usava per coprirsi la notte, ma si trattenne. Andreas si sedette sulla sponda del letto e la bella signorina, non avendo nulla in contrario, ripose il libro sul tavolino e Andreas rimase sino all'alba nella camera numero 87. La mattina di sabato Andreas si svegliò, deciso a non separarsi più dalla bella signorina fino alla sua partenza. Vi era pure un altro desiderio. Andreas avrebbe fatto volentieri un viaggio a Cannes con la bella signorina. Dopotutto, possedeva una bella somma in tasca, almeno questo pensava. Quella mattina contò i suoi 980 franchi, ancora una volta, e dato che stavano in un portafoglio infilato nella tasca di un vestito nuovo, ecco che quel piccolo tesoro gli parve assai di più. Un'ora dopo, che aveva lasciato la camera 87, la bella signorina entrò da lui senza bussare. Gli chiese come avrebbero passato insieme il sabato prima della sua partenza ed egli rispose Fontainebleau, ma non sapeva nemmeno lui perché lo avesse detto. Presero un taxi per Fontainebleau. Appena giunti, la bella signorina disse che sapeva di un buon ristorante dove si poteva mangiare bene e bere un ottimo vino. Trovarono il ristorante ed entrarono. La bella signorina conosceva il cameriere e lo chiamava per nome. Passarono un buon tempo a bere e mangiare, poi tornarono in città ed improvviso la sera luminosa di Parigi apparve ai loro occhi, ma Andreas e la bella signorina non sapevano che cosa farsene, perché questo accade a chi non ha nulla da condividere con chi si è incontrato per caso, specie in una stanza d'albergo. La notte stava lì, davanti a loro, ma era un deserto arido e con troppa luce. Capirono che non sapevano più che cosa farsene l'uno dell'altro, dopo aver consumato quel che era apparso essenziale a un uomo e a una donna. Non sapendo che cos'altro fare, decisero di andare al cinema. Sedevano là, ma non c'era buio, solo penombra, e si stringevano la mano, ma entrambi restavano indifferenti. Nell'intervallo Andreas decise di andare a bere qualcosa con la bella signorina e ci andarono e bevvero. Il cinema non lo interessava più e così tornarono all'albergo. La mattina dopo era domenica. Andreas si svegliò sapendo della sua promessa di restituire il denaro, si alzò in fretta, tanto che la bella signorina si svegliò di soprassalto e gli chiese «Perché tanta fretta? Andreas, devo pagare un debito?» «Come? Oggi di domenica?» «Sì, proprio oggi di domenica. E a chi li devi questi soldi?» «A una donna», rispose Andreas. «E come si chiama?» «Teresa». La bella signorina non riuscì più a trattenersi. Saltò giù dal letto e colpì con i pugni chiusi Andreas, in pieno viso. Allora lui fuggì dalla camera, lasciò l'albergo e deciso si avviò alla chiesa di Santa Maria di Batignol. Il caso volle che, ancora una volta, Andreas arrivasse appena dopo la messa delle 10. Vide vicino alla chiesa il bistrò dove aveva bevuto l'ultima volta e vi entrò di nuovo. Ordinò da bere, ma per prudenza, come sono tutti i poveri di questo mondo, anche se hanno vissuto miracoli su miracoli, verificò innanzitutto se avesse denaro sufficiente. Tirò fuori il suo portafoglio e vide che dei suoi 988 franchi non era rimasto granché. Aveva soltanto 250 franchi. Ci pensò su e si rese conto che era stata la bella signorina della stanza 87 a prendergli i soldi. Ma ad Andreas non importava. Per ogni piacere bisogna pagare. E dato che lui aveva avuto il piacere, aveva pagato. Intanto aveva voglia di bere e ordinò da bere. Bevve e quando le campane che invitavano alla messa cominciarono a rintronare, lui chiese il conto. Pagò, si alzò e uscì fuori. Subito, davanti alla porta, si scontrò con un uomo enorme, dalle spalle molto larghe. Andreas lo chiamò subito per nome. Wojtek! E l'altro gridò quasi nello stesso istante. Andreas! Si gettarono l'uno nelle braccia dell'altro. Erano stati insieme minatori nella stessa miniera. Aspettami qui, se puoi, disse Andreas. Solo un paio di minuti. Il tempo della messa. La messa?
Eh no, questa poi no, eh? Disse Wojtek. Da quando è che vai a messa? Io non sopporto i preti, e tantomeno la gente che va dai preti.
Ma io vado dalla piccola Teresa, le devo dei soldi.
Vuoi dire la piccola Santa Teresa?
Sì, proprio lei,
rispose Andreas. E quanto le devi?
200 franchi.
D'accordo, ti accompagno, disse Wojtek.
Le campane continuavano a suonare. Entrarono in chiesa e una volta entrati, appena cominciata la messa, Wojtek bisbigliò.
Andreas, amico mio, ti prego, dammi 100 franchi. Devo confessarti che fuori c'è uno che mi aspetta, a cui devo 100 franchi. E se non glieli darò, finirò in prigione.
Senza nemmeno pensarci, Andreas mise nelle mani del suo compagno minatore Wojtek tutte e due i biglietti da 100 franchi che ancora possedeva e disse: tra un po' vengo anch'io. Ma poi Andreas s'era reso conto che non aveva più 200 franchi da restituire alla piccola Teresa e dunque a che serviva restare ancora in chiesa. Aspettò qualche minuto e poi andò dall'altra parte della piazza, nel bistrò, dove Wojtek l'aspettava. E insomma, bisogna dire che era chiaro che l'amico cui Wojtek avrebbe dovuto i soldi non esisteva. Dei due biglietti da 100 franchi che Andreas gli aveva prestato, uno lo avvolse con un nodo nel fazzoletto. Con gli altri 100 franchi invitò Andreas a bere. E bevvero tanto. Giunse la notte e se ne andarono a Montmartre 6, in quella casa dove c'erano le ragazze. Vi rimasero 3 giorni e quando ne uscirono era martedì, un pomeriggio piovoso. Wojtek si separò da Andreas e disse: ci rivedremo domenica, Andreas, stessa ora, stesso posto, stessa piazza. A domenica, amico mio. E Wojtek sparì. Ad Andreas parve di aver smarrito d'improvviso nella pioggia il suo amico, così come per caso lo aveva incontrato. Era rimasto senza soldi, a parte 35 franchi, ma era convinto che il destino lo avrebbe viziato con qualche altro improvviso miracolo. Decise, come fanno tutti i poveri e i bevitori impenitenti, di affidarsi di nuovo a Dio. Andò quindi alla Senna e scese i soliti gradini che conducevano alla residenza dei vagabondi. Lì si imbatté in un uomo maturo che saliva a quegli stessi gradini e che gli parve l'avesse già incontrato. Andreas lo salutò cortesemente. Era un signore distinto, avanti con l'età, che si fermò. Osservò Andreas con attenzione e gli domandò: «Ha bisogno di soldi, caro signore?» Dalla voce Andreas riconobbe quel signore che aveva già incontrato 3 settimane prima e così disse: «Ricordo di essere ancora in debito verso di lei, signore. Dovevo restituire il denaro alla Santa Teresa, ma sa, nel frattempo sono capitate tante cose e per 3 volte mi è stato impossibile restituirlo. Credo che lei si sbagli, signore. Io non ho l'onore di conoscerla. Evidentemente m'ha confuso con qualcun altro. Vedo comunque che lei si trova in difficoltà. E riguardo alla Santa Teresa di cui ha parlato ora, io le sono tanto obbligato umanamente che posso senz'altro anticiparle il denaro che lei le deve. Di quanto si tratta? Di 200 franchi, signore. Ma lei non mi conosce, anche se io sono un uomo d'onore. Lei non saprebbe dove chiedermi la restituzione, in quanto non ho un indirizzo. Dormo sotto uno di questi ponti. Sì, del fiume, insomma.
Non importa, signore. Anch'io dormo sotto i ponti, da qualche tempo. La prego, accetti questi soldi. Mi farebbe davvero un piacere. Sa, anch'io devo tanto alla piccola Teresa.
Beh, se è così, disse Andreas, li accetto volentieri. Prese i soldi, attese che il signore salisse gli scalini, poi salì anche lui e si recò nella via dei 420, al suo vecchio ristorante russo, Tari Bari, e lì rimase, lì, proprio fino a sabato sera. Il Tari Bari era affollato di gente perché molti, che non avevano una dimora, ci dormivano. Andreas si ricordò che l'indomani sarebbe stata domenica e che doveva andare nella cappella di Santa Maria di Batignol. La mattina dopo si alzò prestissimo, non tanto per il timore di arrivare tardi alla messa, quanto perché preoccupato che il padrone gli chiedesse di pagare i debiti di bevute, vitto e alloggio di parecchi giorni arretrati. Ma il padrone s'era già alzato, conosceva Andreas da parecchio e sapeva che coglieva ogni occasione per evitare di pagare. Cosicché Andreas dovette pagare un bel po' di franchi per pasti, bevande e alloggi arretrati. E pagò anche più di quanto avesse dovuto, perché il padrone del Tali Bari sapeva bene chi dei suoi clienti fosse bravo a fare i conti e chi no. Ed essendo Andreas per niente bravo, come succede a molti bevitori, sborsò più di quanto avrebbe dovuto. Nonostante tutto, Andreas si avviò verso la cappella di Santa Maria di Batignol, anche se sapeva bene di non avere più abbastanza soldi per restituire la somma dovuta alla piccola Santa Teresa. Arrivò tardi anche quella domenica, come al solito. La messa delle 10 era appena finita. Mentre gli veniva incontro la fiumana di gente che usciva dalla chiesa, Andreas, come per abitudine, prese la via del bistrò. Proprio allora, di colpo, sentì una mano robusta sulla sua spalla. Andreas si voltò e con stupore vide che era un poliziotto. Andreas ci mise un istante per trasformare lo stupore in spavento e in paura. Eh sì, perché, come molti dei suoi compagni di sventura, egli non possedeva documenti, perciò si toccò in tasca, come se volesse dare l'impressione di avere qualche documento valido, ma il poliziotto disse: «Fermo, signore, so già che cosa sta cercando. Il suo portafoglio, vero? So che l'ha appena smarrito, sa? È inutile che lo cerchi in tasca, signore. Eccolo qua». Il poliziotto mostrò ad Andreas un portafoglio, inarcò il sopracciglio destro e aggiunse: «E questo, signore, succede se la domenica, già di prima mattino, si sono bevuti un bel po' di aperitivi, Andreas afferrò il portafoglio, riuscì a mantenere la calma, si levò un po' il cappello e se ne andò difilato nel bistrò di fronte. Là c'era già Wojtek. I due vecchi amici si abbracciarono affettuosamente, ordinarono da bere e non la finirono più. Bevvero soltanto per no. Ad un tratto Andreas disse: «Wojtek, amico mio, mi è di nuovo successo un fatto straordinario».
«E che ti è successo?» domandò Wojtek.
Mentre stavo per venire qui, un poliziotto mi ha messo una mano sulla spalla, dicendomi che avevo sicuramente perduto il portafoglio. Il mio, capisci? Incredibile, incredibile. E me ne dà uno che non è il mio. No, per niente. E me lo sono messo in tasca. Ma adesso voglio vedere che ci sta dentro». Andreas tira fuori il portafoglio e guarda. Ci sono dentro delle carte, di cui non capisce, ma trova anche del denaro. Sono esattamente 200 franchi. A questo punto Andreas accusa un piccolo capogiro ed esclama: «Vedi? È un segno di Dio. Un altro miracolo. Bisogna crederci, Wojtek, bisogna crederci. Ora io vado in chiesa a pagare finalmente il debito». «Ma dai, Andreas, amico mio, hai ancora tempo per farlo, no? Almeno fino a quando termina la messa», replicò Wojtek. «Tanto durante la messa non puoi restituire il denaro. Nel frattempo, beviamo, beviamo». Andreas si lasciò convincere e accettò di rimanere al bistrò fino alla conclusione della messa. In quel momento si aprì la porta e mentre egli avvertiva uno strano e sconosciuto dolore al petto, insieme ad un'improvvisa debolezza, vide entrare una giovane fanciulla che si sedette proprio di fronte a lui. Era davvero giovanissima ed era completamente vestita di colore blu del cielo, un cielo blu come può esserlo solo in certi giorni che paiono benedetti. Andreas si alzò e quasi sentì di non riuscire a stare in piedi. Pensò come al solito di avere bevuto troppo, ma una fitta al capo gli giunse inaspettata. Rimase un istante immobile e quando il dolore al capo passò, Andreas si avvicinò, timido e barcollando, alla giovane fanciulla. Si inchinò verso di lei e le chiese: «Che cosa fa qui?» La fanciulla, un po' spaventata, rispose: «Aspetto i miei genitori, signore, che escono ora dalla messa. Vengono sempre a prendermi qui. Non aver paura. Ti prego, come ti chiami?»
«Mi chiamo Teresa, signore.»
«Ah, Teresa. Questo è meraviglioso. È meraviglioso. Non avrei mai pensato che una così grande piccola santa mi concedesse l'onore di venirmi a cercare qui, dopo che io ho tardato tanto ad andare da lei.»
«Mi scusi, signore, ma io non capisco le sue parole, mi scusi.»
«Oh, nessun guaio, signorina Teresa. Nessuno mi creda, lei è così delicata e gentile. Come potrei non ammirarla?»
«No, nessun guaio, signorina. Da tanto tempo io le devo 200 franchi, sa?
Eh sì, ma non mi è riuscito. Non mi è più riuscito di restituirglieli. Le chiedo perdono.»
«Lei non mi deve affatto dei soldi, signore.
Ma io ne ho un po' nel borsellino. Se vuole, li prenda e vada via. La prego, credo che stiano per arrivare i miei genitori.»
La giovane fanciulla tolse dal suo borsellino 100 franchi e li diede ad Andreas.
Tutta la scena, Wojtek la vide nello specchio e si alzò barcollando dalla sua sedia. Ordinò due pernod e volle subito trascinare al banco Andreas perché bevesse con lui. Ma appena Andreas si diresse al banco, d'improvviso s'arrestò, chiuse gli occhi e cadde a terra, disteso. Tutti nel bistrò si spaventarono. Si capì subito dai piccoli rantoli che Andreas stava vicino alla fine. I camerieri lo trascinarono nella chiesa di Santa Maria di Batignol, sin dentro la sacrestia, e lì lo deposero. Andreas non riusciva a parlare. Solo un gesto riuscì a compiere. Fece come per toccarsi nella tasca interna della giacca, dove stava il denaro che doveva la piccola creditrice, e disse:
Signorina Teresa.
Signorina Teresa. Furono le sue ultime parole. Poi distese il viso dolcemente e morì. Qui finisce la storia. La storia di Andreas, il santo bevitore. Spero davvero che Dio possa donare a tutti noi bevitori una morte così leggera e così dolce.
Avete ascoltato? Parole in preda. Storie e racconti di autori classici, contemporanei e moderni. Per paroledistorie.net.